può arrivare a capire i pensieri di Dio colui che si lascia coinvolgere dal suo amore, colui che si lascia attirare dalla sua presenza. A Dio non si va con curiosità, ma con disponibilità, con prontezza. Col cuore pronto a ricevere pensieri nuovi, amore nuovo, vita nuova. Allora a Dio ci avviciniamo in modo da lasciarci guardare, da lasciarci vedere, da lasciarci colpire dal suo sguardo. Ecco il nostro posto, qui sul davanti, anche nell'icona, c'è posto qui davanti, c'è posto per i piedi, li possiamo posare in uno spazio verde. Avvicinarsi a Dio vuol dire entrare nella vita. C'è un piccolo spazio verde, ma ha già la forma di coppa anche questo piccolo spazio. Riceviamo vita avvicinandoci a Dio, ma cominciamo ad offrire la nostra vita. Poi il posto dove si poseranno, toccheranno le nostre ginocchia, è il posto dove ci sono le reliquie dei martiri. Quel tavolo è come un altare dove c'è questa finestrella, dove si mettono le reliquie di coloro che hanno dato la vita per il Signore. Martiri. Il nostro posto comincia a delinearsi. Se hanno odiato me, odieranno anche voi. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Nessuno può essere per davvero mio discepolo se non passando per persecuzioni e tribolazioni. E finalmente la tovaglia a nostra disposizione, il petto di tavolo a nostra disposizione, ha la forma di coppa ancora. E se prolunghiamo le linee di questa tovaglia in giù e in su, vediamo che lo spazio libero per noi è un grande calice. È lo spazio libero per noi, ma non è vuoto. C'è già la persona del Figlio che si è offerto come vittima, come cibo, in questo calice che l'amore di Dio prepara per l'umanità. Ecco il nostro posto. Entrare con Gesù. Offrire la nostra vita insieme con Gesù. Lui ci è maestro anche in questo. È il primo, la primizia, è il pastore che ha dato la sua vita, è già offerto, noi non facciamo nulla di nuovo, facciamo quel che lui ha fatto, offriamo la nostra vita con Gesù, all'amore del Padre, dello Spirito Santo, per l'umanità. Il nostro posto è un posto, è il posto di Dio. Gesù, uomo, Dio, è già nel nostro posto. È da lì che ci attende, che ha iniziato e completato la nostra offerta. A noi basta il passo di unirci a Lui in questa offerta. E quando entriamo in quel calice, quando offriamo la nostra vita, allora che succede? Che anche noi potremo ascoltare la voce di Dio e potremo anche noi partecipare al colloquio di Dio. Non resteremo muti, non saremo sordi, potremo sentire i disegni di Dio e parteciparvi anche noi. Chiedete quel che volete, dice Gesù, quando uno è entrato in quel calice, ha offerto la propria vita, può chiedere quel che vuole, può anche lui dire la sua nel colloquio trinitario. Perché quando uno ha offerto la propria vita con Gesù, al Padre, allora anche lui è nella vita di Dio, le sue parole sono parole di Dio, i suoi pensieri sono pensieri di Dio, la sua vita è entrata nella divinità, nella vita trinitaria. Il posto riservato a noi non è posto da spettatori, ma è posto da attori, da protagonisti. È un posto che ci fa partecipare della stessa vita, della stessa unità, della stessa divinità di Dio. Perciò è un posto grande e santo. Ecco, durante le 2 ore che avete a disposizione potrete fare questi esercizi semplici. Provate in un primo momento per un quarto d'ora, trovando un angolo tranquillo, mettervi un po' nei panni del Padre, far conto di essere voi la voce del Padre che chiama Gesù, e dire con ritmo lento del respiro: Gesù, Gesù. È la più bella preghiera, perché è la preghiera del Padre che chiama il Figlio. Potete fare questo esercizio e poi per altri 5-10 minuti mettervi nei panni di Gesù e rispondere: Abba, ecco, io vengo. Abba. Un secondo esercizio. Fate conto di avvicinarvi al colloquio di Dio e tendere l'orecchio per sentire che cosa sta dicendo il Padre al Figlio sul mio conto. Che cosa risponde il Figlio al Padre per me? Provare a sentire così, nel silenzio, 20 minuti, mezz'ora, questo esercizio. Finalmente, terzo esercizio. Si può adoperare più tempo ancora. Vedere questo tipo di vita è bello o brutto? Questo tipo di vita vale la pena viverla? Per vivere questo tipo di vita, che cosa sono disposto a pagare? Sono disposto a lasciare altri tipi di vita che mi sono costruito per entrare in questa vita? Vedere se vale la pena. E, casomai, decidere. O sì, o no. Prendere una decisione. Infine, se avanza un po' di tempo, e se no nel pomeriggio, nel primo pomeriggio, quest'altro esercizio. Questo tipo di vita di Dio, posso io viverlo nella mia famiglia, nella mia comunità parrocchiale, con i cristiani con cui mi trovo normalmente, posso vivere questo tipo di vita di Dio, di questo tipo di umiltà, questo tipo di fiducia, questo tipo di amore. Se non arrivate a fare tutti e quattro gli esercizi, fatene solo tre. Se non arrivate a farne solo tre, fate solo il terzo. Il primo e il terzo. Prima di cominciare a proporvi dei nuovi esercizi, di farvi anche un pochino di catechesi sulla Santissima Trinità, perché se ne sente poca al giorno d'oggi. Non so voi nelle vostre parrocchie, ma mi pare così di intuire che non ce ne sia molta. E la catechesi, oltre a quello che è già stato detto nei giorni scorsi, che era anche in parte catechesi, in parte, è questa, sul fatto che Dio è Trinità e non può essere diverso. Non può essere diverso. Dio è tre persone uguali, distinte e unite, e non può essere una persona sola. Se fosse una persona sola, come dicono tanti, non sarebbe Dio. Non sarebbe Dio. Partiamo da questo presupposto che ce lo dice San Giovanni e che è desiderato anche dal nostro cuore. Dio è amore. Dio è amore. Questo lo sentiamo noi che, se non, che cerchiamo l'amore in Dio, cerchiamo l'amore da Dio. E sentiamo che Dio deve essere amore, ma ce ne conferma la Scrittura. Dio è amore. Gli uomini, ragionando su Dio, cercano tutti di conoscerlo. E cercano di adoperare i mezzi che hanno, gli strumenti che hanno per conoscere Dio, la propria intelligenza e le proprie esperienze. Ora, con la propria intelligenza, ragionando sulle proprie esperienze, l'uomo arriva sempre a intuire, a immaginare, a capire un Dio unica persona. E difatti tutte le religioni di questo mondo presentano un Dio unica persona. Perché? Perché l'uomo, basandosi sulle proprie esperienze per ragionare, sa che la cosa migliore che desidera l'uomo è quella di essere indipendente, di non dover dipendere dagli altri, da nessuno. Difatti il ragazzo che cresce sogna l'indipendenza. L'uomo pensa che il meglio per l'uomo sia l'essere potente, l'essere al di sopra degli altri. È questo che l'uomo continua a cercare e a ricercare nella vita di famiglia, nella vita di società, nella vita del mondo. Perché l'uomo fa così? Perché è peccatore, è egoista, peccatore. Non è l'uomo. Non è perfetto così come Dio l'ha creato, c'è nella sua vita, nella sua carne, questo tarlo del peccato, qualcosa che rovina la sua esistenza e le sue esperienze. C'è dentro questo egoismo, questo egocentrismo, che lo porta a credere che il meglio per l'uomo sia l'essere indipendente, l'essere potente, l'essere al di sopra degli altri, il non dover sottostare ad alcuno. E allora l'uomo che ragiona con questa mentalità e con queste esperienze, l'uomo peccatore, egoista, pensa che il meglio, quindi Dio, debba essere così: uno che è indipendente, uno che è al di sopra di tutto, uno che può fare quel che vuole. Quindi lo vede come unica persona. Lo vede come unica persona. Tutte le religioni di questo mondo ragionate dagli uomini, scoperte da uomini che siano stati filosofi o non filosofi, non importa, tutte le religioni presentano un Dio, unica persona. Perché il ragionamento dell'uomo porta a questo. E cosa succede allora? Cosa succederebbe se Dio fosse per davvero unica persona? Succederebbe questo, che non sarebbe amore. Perché un'unica persona, prima di creare il mondo, si trova solo proprio. Chi è che può amare? Non può amare nessuno. Quindi non è amore se non può amare. Poi per poter amare deve creare qualcuno da amare. Deve, è costretto a creare qualcuno. Quindi se è costretto non è più libero. Se non è libero non è Dio. Ma ammettiamo ancora, andiamo avanti. Se Dio costretto a creare crea qualcuno e lo ama, quel qualcuno se si ribella si ritrova alla pari di Dio. E allora Dio, per dimostrare la propria superiorità, deve esercitare potenza, dominio, forza e schiacciare colui che si ribella, per poter dimostrare la propria superiorità. E perciò le religioni che presentano un Dio unica persona finiscono tutte col presentare, col dare importanza o a una guerra finale, o a una distruzione finale, o a una fine del mondo, comunque a qualcosa di distruttivo. Finiscono tutte per mettere alla luce qualcosa di importante, questo. Vedi l'Islam che presenta la guerra santa, vedi i testimoni di Geova che presentano la battaglia di Armageddon, la fine del mondo, eccetera, vedi tutte le altre religioni. E anche cristiani che non contemplano Dio Trinità, ma che si fermano così superficialmente a contemplare il Dio dell'Antico Testamento o un Dio unica persona come glielo presenta il mondo, anche cristiani si fermano a contemplare la fine del mondo soltanto, che c'è, ci sarà, ma non è la cosa principale. E ha un altro significato visto nell'ottica cristiana. Allora, se Dio fosse unica persona, non sarebbe amore, non sarebbe Dio. Non può essere guai se Dio fosse unica persona. Un Dio così è scoperto dall'uomo, dal ragionamento dell'uomo egoista e peccatore. Dio si è rivelato, lo ringraziamo, non è merito nostro se noi conosciamo Dio diverso, se lo conosciamo come realmente è Trinità, Padre, Figlio, Spirito Santo, comunione, comunità. Dio comunione, comunità, fin dall'eternità, è amore, può esercitare l'amore. Il Padre ama il Figlio, dona tutto se stesso. Il Figlio ama, risponde donando se stesso nell'obbedienza al Padre. Lo Spirito Santo è amore che procede dal Padre e dal Figlio. Dio può essere amore fin dall'eternità anche senza le creature. E se Dio crea gli uomini e tutta la creazione, è per amore. È l'amore del Padre per il Figlio. Ed è l'amore del Figlio per il Padre che ancora riveste tutta la creazione e la salva e la tira fuori dalla sua corruzione, dalla sua decadenza. E se qualcuno degli uomini si ribella a Dio, Dio non è costretto a castigarlo, a opprimerlo, perché Dio non si sente sminuito dalla ribellione dell'uomo. Dio può continuare ad amarlo, anzi, proprio allora si vede di più la realtà di Dio, l'amore di Dio. Proprio allora gli uomini si accorgono di quanto amore c'è nel cuore di Dio. E Dio può donare il proprio figlio e amare il peccatore, donargli amore perché si converta e viva. Non vuole la morte del peccatore. Perciò Dio amore non può essere se non Trinità. Se qualcuno ci annunciasse un Dio diverso da Dio Trinità, come ci sono oggi che ce l'annunciano, quello non è Dio, non è Dio. È un modo molto imperfetto di conoscere Dio, anzi, molto arretrato di conoscere Dio. È un modo, come dire, umano di conoscere Dio, ma dell'uomo peccatore, dell'uomo imperfetto. È un modo inadeguato, non esatto, quello di conoscere Dio unica persona. È un modo per possederlo Dio, gli si fa fare quello che si vuole a Dio unica persona, gli si fa dire quello che si vuole. E così l'uomo può fare quello che vuole, può dire quello che vuole, con un Dio del genere. Ringraziamo Gesù che ci ha presentato Dio Padre, mostrandoci, mentre ci mostrava il suo essere figlio, il suo essere Dio figlio, e facendoci vedere Dio Padre col suo essere figlio, ci ha mostrato lo Spirito Santo e ce lo dona. Dio è Trinità, non può essere se non Trinità. Noi non solo conosciamo Dio Trinità, ma addirittura siamo invitati da Lui a entrare nella sua vita. Gesù ha mandato i suoi discepoli dando loro un ordine: andate, fate i miei discepoli tutti e battezzateli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Cosa voleva dire? Battezzateli, questa è una parola greca e è rimasta in greco anche per noi. Battezzare significa far fare il bagno, immergere. Allora si potrebbero tradurre così le parole di Gesù: immergeteli nel nome del Padre, fateli entrare dentro nel nome del Padre, in modo che siano avvolti dal nome del Padre e del Figlio e dello Spirito. E la parola, il nome, sappiamo che per gli ebrei indica la realtà stessa. Quindi potremmo tradurre ancora: immergeteli, fateli entrare nella vita del Padre, fateli entrare nella vita del Figlio, nella vita dello Spirito Santo, nell'amore del Padre, nell'amore del Figlio, nell'amore dello Spirito Santo. Noi siamo stati immersi in questa vita. Abbiamo iniziato questa immersione col battesimo, non l'abbiamo finita. L'abbiamo iniziata col battesimo, col rito, col sacramento del battesimo, abbiamo incominciato ad essere bagnati, immersi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E continuiamo ancora ogni volta che prendiamo l'acqua santa, è l'acqua del battesimo, con cui ancora continuiamo il segno di questa immersione che continua ogni giorno nella vita, nell'amore di Dio Trinità. e questa innazione terminerà quel giorno in cui gli altri si spruzzeranno ancora d'acqua santa e noi non diremo basta. Terremo la bocca chiusa perché ce l'hanno chiusa gli altri col fazzoletto attorno alla testa. Terminerà allora il nostro battesimo quando entreremo per sempre e completamente nella vita di Dio. Ora noi facciamo gli esercizi durante tutta la nostra vita, continuiamo a esercitarci per finalmente tuffarci per sempre il giorno del nostro felice trapasso. Siamo immersi nel nome del Padre, cioè portiamo su di noi i segni di Dio Padre. Quando uno viene immerso nell'acqua e poi lo tiri fuori e bagnato, noi se siamo immersi nel nome del Padre portiamo i segni dell'amore del Padre e dell'amore del Figlio e dell'amore dello Spirito Santo. Cioè portiamo anche noi l'amore paterno di Dio. Diventiamo anche noi in qualche modo padre per gli altri. Cioè abbiamo anche noi quell'amore che ama per primo. Per questo Gesù diceva: se uno ti chiede di fare un chilometro con lui, tu portagli le valigie per 2 chilometri. Come per dire, tu non amare perché sei richiesto, ma tu ama perché partecipi dell'amore del Padre. Ami per primo, ami di più di quel che ti viene richiesto. Se uno ti chiede il mantello, tu dagli anche la camicia, perché il tuo amore non dipende dalle richieste degli uomini, ma il tuo amore dipende dal Padre. Tu sei battezzato, bagnato, immerso nell'amore del Padre, che ama per primo, che ama gratuitamente. E se uno ti offende su una guancia, tu porgili l'altra. Perché? Perché in te c'è l'amore del Padre, che continua ad amare, che non si offende, ma che continua a volere il bene. Ecco, siamo stati immersi in questo amore. Portiamo addosso i segni di quest'amore e li esprimiamo nella nostra vita, facendo quello che Gesù ci ha mostrato che possiamo fare, che siamo in grado di fare, proprio perché battezzati nel nome del Padre. E siamo battezzati nel nome del Figlio. E il Figlio è colui che dipende in tutto, che non fa nulla di propria iniziativa, che ubbidisce. Quindi anche il nostro amore è un amore di obbedienza, un amore di ascolto del Padre per fare quello che Lui dice, per essere figli per Lui. È un amore obbediente, un amore dipendente, il nostro amore, la nostra vita. Siamo battezzati nel nome del Figlio, portiamo i segni di questo tipo d'amore. E siamo battezzati nel nome dello Spirito Santo, cioè portiamo i segni dell'amore che è libero, che sta sopra la terra. Quindi possiamo amare in qualsiasi circostanza, anche quando noi non siamo amati, anche quando siamo insultati possiamo benedire, perché siamo immersi nell'amore dello Spirito Santo, nella vita dello Spirito Santo, che è amore libero dai condizionamenti della terra. Quindi anche quando io sono insultato posso amare, Quando sono perseguitato posso amare, perché sono battezzato nel nome dello Spirito Santo. Quindi c'è in noi questo triplice amore. È un unico amore, ma con tre volti, possiamo dire, con tre manifestazioni. L'amore che ama per primo, senza ricompensa, potremmo dirlo è un amore casto, che non esige ricompensa. È un amore di figlio, possiamo chiamarlo un amore di obbedienza. È un amore libero dai condizionamenti della terra, quindi un amore povero, di povertà. Povertà, castità, obbedienza è l'amore di Dio, nel quale noi siamo immersi, siamo bagnati, del quale siamo rivestiti. Ricevendo la veste bianca nel battesimo, abbiamo ricevuto un piccolo simbolo di questo grande amore di Dio, triplice amore di Dio. È una triplice esperienza che viviamo giorno per giorno, di essere anche noi padre insieme a Dio, di essere anche noi figlio insieme a Dio, di essere anche noi liberi come fratelli insieme a Dio, gli uni per gli altri. Già nell'Antico Testamento era annunciato così Dio, era fatto conoscere in questo modo, con una triplice esperienza di vita. Dio era conosciuto come il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Era conosciuto col nome di tre uomini che avevano avuto esperienza con Lui. Dio era conosciuto anche allora attraverso gli uomini, come noi ora lo conosciamo attraverso l'uomo Gesù, uomo Dio. Anche allora era conosciuto attraverso l'esperienza di Abramo. Cosa ha fatto Dio con Abramo? L'esperienza di Abramo con Dio lo ha trasformato, lo ha fatto diventare padre di una moltitudine di popoli. Abramo, in Abramo vediamo in modo particolare la paternità. In Isacco vediamo che la sua esperienza con Dio lo ha fatto figlio. Isacco lo vediamo in atteggiamento di figlio, che accetta, che ubbidisce a suo padre Abramo e al servo del suo padre Abramo, quando riporta la moglie. Vediamo il figlio in Isacco. L'esperienza che lui ha avuto con Dio lo ha fatto diventare figlio. E Giacobbe, la sua esperienza con Dio lo ha fatto soprattutto fratello, anche del fratello che lo maltrattava, che lo voleva uccidere. Lui gli è rimasto fratello e alla fine li va incontro con doni e fanno pace. Sempre fratello e sposo. Amore di libero dai condizionamenti, dal peccato proprio o altrui. Quindi da sempre Dio ha voluto farsi conoscere con questo triplice amore, questa triplice esperienza. Noi ora lo conosciamo alla perfezione attraverso l'esperienza di Gesù. Ecco, dopo aver visto così il battesimo, potrete controllare, durante un momento di silenzio, il vostro certificato di battesimo. Non occorre che andiate dal parroco a chiederglielo, controllate nella vostra vita se c'è ancora o se è un po' svanito il battesimo. C'è ancora amore di padre? C'è ancora amore di figlio? C'è ancora amore di fratello addosso a me, nella mia vita? Può esprimersi questo triplice amore di Dio o rimane soffocato? Ecco, questo potrebbe essere un piccolo spunto per una breve revisione di vita. Vediamo un secondo punto, un secondo esercizio che potreste fare, ed è questo. Esaminare, guardare o pregare la più corta preghiera che conosciamo, il Gloria. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, tutta qui. Come una volta, così adesso, così da qui in avanti. È questo che dice questa preghiera. Gloria. Cosa vuol dire? Gloria. La parola gloria in ebraico ha il significato di peso, peso. Dar gloria a Dio vuol dire dargli peso, quindi dargli importanza, dare a Lui tutta l'importanza, a Lui onore, gloria, potenza, ricchezza, forza, benedizione, eccetera. Dar peso a Dio, dare importanza a Lui. A me piace anche il significato sottinteso di questa parola gloria. Quando il Tempio si riempiva di gloria, si riempiva di fumo, o era la nube o era il profumo, il fumo dell'incenso. E questo fumo riempiva tutto lo spazio, tutti gli angoli, compresi i vestiti e i polmoni di chi c'era dentro. Quindi c'è dentro anche un po' l'idea dello spazio. Dar gloria a Dio, dargli tutto lo spazio, che sia tutto occupato da Lui. Ecco perché il nostro silenzio dà gloria a Dio, perché dà spazio a Lui, Lui può parlare. La nostra vita dà gloria a Dio, quando? Quando diamo importanza a Lui, gli diamo peso, gli diamo spazio. Quindi questa preghiera è vera, non quando diciamo ben bene le sillabe gloria al Padre, ma quando con la nostra vita diamo spazio all'amore paterno di Dio, quando diamo spazio all'amore di ubbidienza del Figlio, quando diamo peso all'amore vero e libero dello Spirito Santo. Quando la nostra vita ama per prima senza ricompense, quando noi amiamo ubbidendo, quando noi amiamo anche se siamo peccatori o anche se gli altri sono peccatori, allora la nostra vita è gloria per il Padre, per il Figlio, per lo Spirito Santo. Cioè la nostra vita allora è occupata, è spazio occupato dall'amore divino. Allora la nostra vita è peso, peso concreto per l'amore di Dio. E uno più pesa, più dà peso, più grosso è, più dà importanza. Più vive quest'amore, più fa pesare l'amore di Dio nel mondo. E ne testimonia la presenza. Ecco quando preghiamo per davvero. Gloria. Un'altra cosa, vi spiego, la terza. Il segno che facciamo generalmente, spesso, più volte al giorno. Facciamo un segno di croce, accompagnato dalle parole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Sono due cose, il segno e le parole. Con le parole ricordiamo costantemente il nostro battesimo, con le parole. Ci ricordiamo dove siamo? Siamo in Dio, immersi in Dio. Sia che mangiamo, sia che beviamo, sia che dormiamo, sia che lavoriamo, siamo immersi in Dio. In Lui viviamo, ci muoviamo ed esistiamo. Siamo stati immersi nel suo amore, nella sua vita. Allora spesso ce lo ricordiamo dicendo le parole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi con le parole facciamo memoria dove sta la nostra vita, dove siamo. Non siamo sulla terra, siamo in cielo. Siamo in Dio. Con le parole ci ricordiamo questo quando facciamo il segno di croce. Con le parole facciamo memoria, cioè ci ricordiamo da quale amore siamo avvolti, da quale amore siamo nutriti, da quale amore siamo animati e di che tipo di amore siamo portatori. Siamo portatori dell'amore di Padre, di Figlio e di Spirito Santo. Ecco cosa significano le parole che adoperiamo nel segno di croce. Col gesto, il gesto in forma di croce, non quattro punti cardinali, ma due segni, i legni della croce, il legno verticale prima, il legno orizzontale dopo. Ci ricordiamo con questo il prezzo dell'amore di cui siamo nutriti, il prezzo dell'amore di cui siamo portatori. Per poter noi essere avvolti dall'amore di Dio, per poterlo ricevere, qualcuno ha pagato col proprio sangue. Col gesto, col segno della croce sul nostro corpo, indichiamo quale prezzo è stato pagato perché noi possiamo ricevere e godere l'amore di Dio. Ma nello stesso tempo indichiamo anche il prezzo del quanto mi costa, quanto costa a me poter portare questo amore di Dio. Costa la mia morte, la mia croce. Perché il segno della croce è il segno della croce di Gesù, ma su di me, sul mio corpo, sulla mia vita. È come se dicessi, non sono più io che vivo, io sono morto. Sono stato crocifisso con Lui. Sono stato sepolto con Lui, come continua a ripetere San Paolo nelle sue lettere. Non sono più io che vivo. Non sono più io quindi che penso, che parlo, che prego, che amo, che faccio, che traffico. Non sono più io, non mi conosco più, sono morto. Faccio la croce su di me per indicare che il mio io è morto. Il mio io non ha più niente da dire. Il mio io non ha più niente da pretendere. Il mio io non ha più niente da fare. Perché ora vive in me e su di me, vive colui che è stato crocifisso e che è risorto. Vive in me Cristo, direbbe San Paolo. La mia vita è occupata dall'amore del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. È stata fatta l'occupazione della mia vita da parte di Dio. Il segno di croce è un gesto molto significativo, molto pieno, molto denso di significato. È una preghiera grandissima. si può impiegare anche un giorno intero a farlo bene, perché è completo quel momento che io muoio per davvero. Perché se faccio il segno di croce e dopo pretendo tutto quello che voglio pretendere e dopo comando agli altri, quel segno di croce non era un segno di croce, era parar via le mosche. Col fare il segno della croce, perciò, lo vediamo come un modo per rivivere il nostro battesimo, come un modo per dar gloria a Dio. E indica il segno di croce, indica gli atteggiamenti fondamentali della nostra vita. Rinnegare se stessi, come dice Gesù. Rinnegare se stessi significa non serve farlo bene e farlo male. Il segno, il gesto è la vita, deve essere il gesto espressione di una vita che rinnega se stessi perché risplenda Gesù, che risplenda la vita del Signore. Non sono più io che vivo, ma Cristo Gesù vive in me. Farsi su il segno di croce su di sé, farlo sul proprio corpo, ha proprio questo significato, come dire: io sono morto, non ci sono più, non tengo più conto,